come America.
Le 10:36 minuti di martedì 4 marzo 2025. Bentornati, benvenuti a una nuova puntata di A Come America. Un saluto da Emanuele Valenti
e da Roberto Festa. Ciao.
Eccoci Roberto, allora come abbiamo già detto altre volte il nostro presidente americano ci offre, come dire, sempre l'appiglio per continuare a parlare di questioni che lo riguardino e soprattutto in questo periodo anche di questioni che riguardano le questioni, gli aspetti internazionali. La notte scorsa, lo hai anche raccontato nel notiziario, nel GR questa mattina, questo nuovo annuncio, il nuovo passo nella pressione importante, senza precedenti, nei confronti di Zelensky, quindi la sospensione dell'invio di armi, di aiuti militari all'Ucraina. Se abbiamo capito bene, si tratta di tutti gli aiuti militari, quindi, come dire, delle armi pronte a partire dai depositi negli Stati Uniti, ma anche quelle già in viaggio, no? Corretto?
Sì, allora diciamo è un ordine che riguarda più di $1 miliardo in armi e munizioni. Quindi si tratta delle armi in transito, si tratta delle armi in cantiere e si tratta anche delle armi che erano state ordinate. In più è interrotto anche il flusso di finanziamenti americani a questa Ukraine Security Assistance Initiative, che è il luogo, diciamo, che fornisce fondi che Kiev può utilizzare solo per acquistare equipaggiamento militare direttamente dalle aziende di difesa statunitensi. Quindi è bloccato tutto, è sospeso tutto. È una decisione che è il risultato di una serie di incontri che ci sono stati alla Casa Bianca ieri lunedì tra Trump, Mike Waltz, J.D. Vance, Pete Hegges, Hegseth, quindi diciamo il vertice della sicurezza, Marco Rubio, quindi vertice della sicurezza nazionale, Pentagono e Dipartimento di Stato. Ed è una direttiva che sarà in vigore fino a quando Trump non stabilirà, diciamo, che l'Ucraina è sufficientemente in buona fede nei negoziati di pace con la Russia e quindi eventualmente il flusso di armi può continuare. Non si capisce nel momento in cui l'Ucraina sarà in qualche modo costretta a venire a un tavolo di pace che cosa possono servire le armi. Comunque la decisione ovviamente arriva dopo che venerdì scorso, lo sappiamo, c'era stato quello scontro durissimo pubblico tra Trump e Zelensky
alla Casa Bianca.
Alla Casa Bianca c'era stata, poi ieri ci sono state tutta una serie, ne parlavamo anche, di dichiarazioni contraddittorie, perché Trump su Truth Social, che è il suo social, diciamo, aveva scritto un post in cui diceva sostanzialmente che l'America non era più disposta a sopportare Zelensky e il suo lavoro contro la pace. Però per esempio c'era stato il segretario al commercio che aveva detto che assolutamente gli Stati Uniti e Trump non vogliono che Zelensky arrivi alle dimissioni. Si tratta complessivamente, guardavo prima, di circa il 30% di tutti gli strumenti di guerra, diciamo, che Kiev sta utilizzando in questo momento. Cioè si tratta quindi di un apporto notevolissimo che peserà ovviamente molto negativamente sull'Ucraina in un momento di grandi difficoltà, lo sappiamo, nei confronti della Russia e dell'avanzata, delle operazioni di guerra russe. Ovviamente bisogna capire che cos'è questa sospensione, cioè se è una sospensione che serve solo per fare pressioni, diciamo, su Zelensky, sull'Ucraina, per firmare appunto quell'accordo sui minerali delle terre rare. E bisogna capire quale reazione questa sospensione avrà da un lato sugli europei, che continuano a dire noi continuiamo a mandare armi e però vogliamo arrivare ad un piano di pace, ma anche su Putin. Perché? Perché Putin può utilizzare la sospensione per andare avanti nei suoi guadagni territoriali, ma Putin potrebbe anche decidere di astenersi del tutto o di ritardare in qualche modo il processo di pace. Perché a questo punto a Putin che cosa interessa arrivare ad un negoziato di pace quando il suo rivale, l'Ucraina, è totalmente o fortemente indebolita? Quindi ovviamente ci sono tutta una serie di questioni che pesano sul futuro. Ecco.
Ovviamente, oltretutto su questo, Roberto, proprio questa mattina, negli ultimi minuti, sono arrivate delle dichiarazioni da Mosca, il portavoce di Putin.
Ecco, non l'ho visto.
Ecco, sì, ha detto comprensibilmente, diciamo, dal punto di vista del Cremlino, bene, la decisione di Trump a un certo punto potrebbe portare sì Zelensky ad accettare i negoziati di pace, mentre sul fronte europeo la notizia di questa mattina è questo annuncio previsto da parte di Ursula von der Leyen, quindi la Presidente della Commissione europea, di questo suo piano, di questa sua proposta ai paesi europei, ai 27, no? Il piano per la difesa, e anche lì sostanzialmente, come dicevi tu, no? Già gli europei disposti a mandare armi, a mandarne di più. Ecco, la Commissione europea dice ci vorrebbe un piano che andrebbe a mobilitare circa risorse per 800 miliardi di dollari, quindi di euro. Gli attori sono tanti, le questioni sono tante, però appunto qui mi sembra che gli attori forti siano ovviamente, non sembra a me, non sembra solo a noi, Trump e Putin. Curioso, poi ne parleremo più avanti, anche capire a questo punto cosa ci possa essere, no? Quali potrebbero essere anche gli ulteriori passi di Trump, perché a questo punto sicuramente alla Casa Bianca aspetteranno che succeda qualcosa, no? Tu prima dicevi questa sospensione sarà qualche tipo di sospensione o per quanto tempo? Come dire, adesso la palla sicuramente Trump dal suo punto di vista l'ha messa nel campo di Zelensky, no?
Sì, che Zelensky, diciamo,
ha poco margine
a questo punto, come gli ha detto Trump l'altro giorno, tu non hai carte da giocare. Zelensky probabilmente pensava che non si sarebbe arrivati a questo punto. D'altra parte, come dire, la narrazione che si è sviluppata in queste settimane, a partire dal 20 di gennaio, cioè da quando Trump è arrivato alla Casa Bianca, in qualche modo andava in questo senso. La narrazione, cioè l'interpretazione della guerra che Trump ha dato, era sempre più in linea con quella di Putin. Trump ha definito Zelensky, che è stato peraltro, lo ricordiamo, eletto democraticamente, un dittatore, ha definito Putin intelligente, l'ha definito astuto, si è rifiutato di chiamarlo dittatore, ha detto che la guerra l'hanno iniziata gli ucraini e non i russi, quindi in qualche modo c'è una coincidenza ormai di vedute piuttosto impressionante, e non è soltanto l'unica cosa che succede. Va ricordata per esempio la decisione di Trump e di Pete Hegseth di cancellare tutte le operazioni di cyber offensive, cyber nei confronti della Russia, quando la Russia non ha sospeso le operazioni cyber contro gli Stati Uniti. C'è tutta la questione delle elezioni, no? Praticamente
l'elezione del 2016, no?
Ecco, sì, delle elezioni del 2016, ma delle elezioni anche in Ucraina. A questo punto la posizione di Trump coincide con quella di Putin. Putin continua a dire c'è bisogno di nuove elezioni. Fino ad ora gli ucraini hanno risposto, c'è la legge marziale, la nostra Costituzione impedisce che ci siano elezioni mentre c'è la legge marziale in vigore, ci sarebbero tutta una serie di problemi, perché mancano le cosiddette polling stations, cioè i posti dove andare a votare, ci sono 6 milioni di ucraini all'estero, ci sono tutti i soldati, quindi, come dire, sarebbe difficile a questo punto per l'Ucraina mettere in piedi delle elezioni che abbiano gli standard, diciamo così, più di standard minimi, ecco, per un corretto processo elettorale. Però anche su questo ormai la posizione americana coincide con quella russa. Io direi che alla fine, più che cambiare Zelensky, sicuramente, voglio dire, a Trump Zelensky non piace, non lo
supporta. Non è particolarmente simpatico, diciamo.
Ecco, il problema a questo punto probabilmente è un altro, cioè tra l'altro Trump voleva arrivare stasera al discorso sullo Stato dell'Unione annunciando appunto l'intesa sui minerali delle terre rare. Zelensky venerdì si è rifiutato di firmare. A questo punto probabilmente questa decisione ieri sera, ora americana, circa 24 ore, diciamo, perché la decisione è arrivata alle 9 circa ora americana, che sono 24 ore prima del discorso sullo Stato dell'Unione. Quello che Trump vuole è arrivare in qualche modo al discorso sullo Stato dell'Unione o subito dopo con l'accordo, l'intesa sui minerali rari, che è insomma, per gli Stati Uniti è una cosa particolarmente lucrativa, ecco.
Certo, lo vedremo dopo, ti chiederò poi una cosa proprio su quello che potrebbe dire Trump questa notte, la notte quindi tra martedì e mercoledì. Un'altra questione importante, un aspetto importante, uno tra i tanti, è l'aspetto commerciale. Da poche ore sono entrate in vigore i dazi, no? Anche su questo Trump aveva puntato molto già durante la campagna elettorale, lo sappiamo, poi lo ha fatto subito. Ecco, oggi sono entrate in vigore Canada, Messico e Cina, soprattutto le borse, già ieri sera la borsa americana, poi anche le borse asiatiche questa mattina mi sembra sono già andate in calo, però anche su questo, come dire, sembra andare dritto come un treno, no, il presidente?
Sì, sembra andare dritto con un treno, bisogna vedere se il treno alla fine si schianta. C'è per esempio il Peterson Institute for International Economics, che è un think tank indipendente, che ha stimato che le tariffe che vengono appunto messe entrano in vigore in queste ore, adesso sono le 10:48 in Italia, quindi sono le 4:48 negli Stati Uniti, è entrato in vigore da 4 ore, sono entrate in vigore da 4:48. Comunque appunto il Peterson Institute ha detto che mosse del genere costerebbero alla famiglia americana, famiglia statunitense media, più di $1,200 all'anno in spese per il cibo, per la casa, eccetera. Tra l'altro il segretario al tesoro americano Bessent ha detto il Peterson Institute sbaglia, non sarà così, anzi a questo punto li chiamo anche e gli parlo io direttamente, che non è esattamente visto il periodo che si sta passando, un buon segnale. Comunque sono entrate in vigore le tariffe 25% su Canada e Messico e 20% sulla Cina, quindi sono state raddoppiate quelle sulla Cina, perché il mese scorso Trump aveva imposto una tariffa del 10%, adesso arrivano al 20%. Il Ministero delle Finanze cinese ha detto sostanzialmente che è una mossa che danneggia il sistema commerciale tra multilaterale. Tra l'altro hanno fatto appello alla World Trade Organization. Comunque i cinesi dicono: noi andremo avanti fino alla fine, non ci fermerà nulla. Qui la Cina tra l'altro ha imposto a sua volta dazi del 15% su una serie di prodotti alimentari: il pollo, il grano, il mais, il cotone.
E quindi qua in gioco il settore agricolo, come dire, che da un punto di vista geografico elettorale è importante, no, per Trump? Diciamo, le aree rurali della
maiale, manzo, frutta, verdura, latticini e poi cioè, ha già risposto anche Justin Trudeau, quindi dazi immediati del 25% a sua volta sulle importazioni statunitensi per un valore complessivo in Canada per un valore complessivo di 30 miliardi di dollari. Il Canada aveva detto che avrebbe preso di mira tutta una serie di prodotti, tra l'altro che vengono dagli stati rossi, quindi dagli stati repubblicani, quindi l'arancia della Florida, il bourbon della Louisiana, la birra, il vino. E se queste le imposte di Trump fossero ancora in vigore, tra 21 giorni verranno imposti dazi su altri 125 miliardi di dollari canadesi, cioè di beni statunitensi che arrivano dagli Stati Uniti al Canada. Quindi si attende la risposta della Presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, che dovrebbe appunto annunciare le ritorsioni messicane stamattina, ora appunto del Messico. Comunque sicuramente si attende quello che succederà in Europa, perché c'è anche l'Europa ovviamente di mezzo. Trump ha minacciato, ha detto che verranno aumentate le tariffe, i dazi sui beni europei. Sembra che la Gran Bretagna, Starmer è andato lì la settimana scorsa, sia fuori da questo rialzo, ma non si sa mai, appunto, trattandosi di Trump. Quindi comunque è un elemento, come ha detto Warren Buffett l'altro giorno in un'intervista, mi pare a CBS, le tariffe sono una forma di guerra, di guerra commerciale, ma di guerra poi a tutti in tutti i modi, no? Esattamente, cioè come hanno detto i cinesi, noi combatteremo questa guerra e qualsiasi altro tipo di guerra, ha annunciato appunto un portavoce del governo fino alla fine. Quindi è ovvio che misure di questo tipo non fanno altro che rendere ancora esplosiva una situazione che è già davvero al limite a questo punto.
E tu suggerisci di stare attenti anche poi appunto a quelli che saranno gli effetti, le ricadute sulla stessa economia americana. We'll be right back. Come America di martedì 4 marzo 2025. Roberto, ci rimane un paio di minuti. Allora, lo dicevi prima, l'ho anticipato. Questa sera il discorso sullo Stato dell'Unione di Donald Trump, alcune cose, come dire, sono già state anticipate dalle notizie di queste ore, ma non si sa mai. Ti volevo fare una domanda che vale un po' sempre, però, ma tu ti aspettavi, allora, Trump sì, ma ti aspettavi comunque, come dire, un presidente così agguerrito su tutto, perché non sono passati neanche un mese e mezzo. Neanche.
Bah, insomma, mi aspettavo che sarebbero successe diverse cose. Probabilmente non mi aspettavo, ecco, la rapidità con cui sta mettendo in atto queste cose, e probabilmente anche, come dire, l'andare avanti comunque, anche se ci sono dei segnali che non sono particolarmente positivi. Per dire, il DOGE, cioè il DOGE, il Dipartimento all'Efficienza Amministrativa,
quello di Musk,
diretto. Quello di Musk, per dire, continua a dire, si era posta, diciamo, dei target, degli obiettivi, e questi obiettivi sono continuamente portati, tirati giù, no? Perché non riescono a realizzarli. Quindi ci sono sicuramente delle resistenze forti nella macchina amministrativa, ci sono delle resistenze forti da parte dei tribunali, ci sono decine, oltre 100 cause aperte contro Trump. Molti tribunali gli hanno già detto che non può fare quello che sta facendo. Lui comunque va avanti, lì bisogna capire quanto il tessuto costituzionale americano sarà capace di resistere a queste continue pressioni. Stasera, appunto, c'è il discorso sullo Stato dell'Unione alle 9 ora americana, saranno le 3 del mattino in Italia. Lui dovrà, è il momento, diciamo, negli ultimi 5 anni in cui lui avrà più pubblico, più audience, perché ovviamente è una cosa molto seguita. Parlerà sicuramente di Ucraina, giustificherà i licenziamenti nell'amministrazione pubblica, parlerà di immigrazione, che a questo punto, diciamo, è forse la cosa che lui è riuscito a fare meglio dal suo punto di vista, nel senso che gli arrivi alla frontiera sono molto, molto calati, ecco.
Ci risentiamo la prossima settimana. Grazie Roberto Festa.
Grazie Emanuele Valenti.
Ciao.
Ciao.